nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Convertitevi, o popolo di peccatori, e allora Egli si convertirà a voi. Così leggiamo nel testo di oggi, chiediamo il dono della conversione intima del cuore, lo chiediamo perché possiamo così, per poter poi celebrare le lodi di Dio in modo vero.
Allora Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, perché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni tra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Parola di Dio.
Ecco, in questo capitolo 13 e anche nel 14 troviamo le parole ultime di Tobit, del padre, addirittura il testo vaticano dice, non, il sinaitico che abbiamo, che la CEI riporta, bisogna dire che la CEI vacilla sempre fra i testi e li mette un po' insieme, un po' da uno, un po' dall'altro, scelta un po' discutibile, perché così si viene a creare un testo che in realtà non è mai stato letto, non è esistente. O si deve fare una scelta, o uno o l'altro. E comunque il testo sinaitico mette e disse, riferendosi a Tobit, mentre invece il testo vaticano dice e Tobi scrisse, la mette per iscritto. È molto importante quindi questa preghiera di Tobit, anche ovviamente per il suo contenuto. Cerchiamo ora di vedere la prima parte che tocca tutto il tema della lode di Dio in mezzo ai popoli, mentre vedremo la seconda parte, troveremo Gerusalemme al centro.
Era solo per sottolineare un versetto, già che siamo tutti in esilio, questa credo che sia un'esperienza quotidiana e vera per tutti. E quindi il versetto era o ora guardate a quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la sua voce. È l'unica cosa che possiamo fare quando siamo appunto in questa condizione di esilio, e lo siamo, perché se ci guardiamo attorno veramente non c'è altro che dolore e desolazione.
Quando io leggo questi versetti e diciamo spesso, allora mi viene sempre di non fermarmi qui, ma di andare a leggere la fine del libro di Isaia, che dice che saranno addirittura i genti che li condurranno i sofferti di Israele a Gerusalemme, lo saranno, e anche tra di loro il Signore si sceglierà dei delitti. E questa gloria del Signore che gli esiliati hanno manifestato con una testimonianza di fedeltà, di ricetta, questa gloria si riversa sui denti. È bellissimo, è bellissimo anche come Tobi si esprime: io nella terra del mio figlio lo gloria al Signore. Così anche noi chiediamo al Signore di dargli gloria nella terra dell'esilio dei nostri malanni, e che tutti possano sentire attraverso una testimonianza letta la volontà del Signore.
Questa preghiera di Tobi sembra semplicemente rispondere e obbedire a quello che l'angelo ha loro rivelato. L'angelo dice: benedite Dio, proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. E poi ancora: benedite Dio per tutti i secoli, benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Mi sembra che alla fine di tutto il grande insegnamento è proprio questo, di insegnare al popolo cosa deve fare: benedire Dio in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, in tutti i momenti, in tutte le cose che fa. E in particolare Tobi dice una cosa in questa prima parte della preghiera che riecheggia un po' altre preghiere della scrittura, in particolare anche la preghiera di Anna. Ecco, lui dice: è tutto nelle sue mani, egli castiga ma ha compassione, fa scendere nelle profondità della terra e fa risalire. Anche Anna nella sua preghiera aveva detto così: il Signore fa morire, fa vivere, fa scendere agli inferi e risalire, rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. E anche il Deuteronomio, nella grande preghiera di Mosè, dice la stessa cosa. Cioè, proprio mi sembra che questo voglia fondare la fede dei credenti in Dio nel fatto che tutto è nelle sue mani, tutto dipende da Lui e dipende da Lui per il bene, perché se castiga lo fa per guarire, per avere compassione, se fa abbassare lo fa poi per fare risalire, perché Lui è il nostro Padre, dice. Mi è sembrato che il punto più forte sia questo: Lui è il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Padre per tutti i secoli.
al versetto 3 egli vi ha disperso in mezzo alle genti per proclamare la sua grandezza. È un tema che abbiamo visto ieri l'altro e anche ieri, vi ha disperso per proclamare le grandezze di Dio. È sottolineato più volte in questa preghiera, in questi ringraziamenti che fa Tobi. Però c'è un altro tema che inizia qui al versetto 5b, però dice che si parla di un raduno, ecco, ci ha disperso ma poi il Signore ci radunerà, vi radunerà da tutte le genti fra le quali siete stati dispersi. Ecco, mi sembrava molto bello questa speranza di un esiliato, ecco, di un deportato che desidera, e poi lo vedremo poi sviluppato in tutte le altre parti di questo canto, e certo tutto quello che Tobi annuncia in questa preghiera di fatto è già avvenuto. Ninive è crollata, è distrutta, Gerusalemme è ricostruita, e una parte di deportati sono ritornati. Comunque, ecco, è la speranza, questa speranza mi piace, è appena accennata, ma poi più avanti addirittura vedrà una nuova Gerusalemme, ecco, è la speranza di un ritorno, ecco. E questa parola, un ritorno, o la conversione è anche sottolineata, dice, se voi vi convertite, anche Dio si convertirà a voi, ecco. C'è questo movimento, ecco, perché il compimento delle promesse avvengono proprio nell'operare la giustizia, come abbiamo accennato ieri, ecco. Allora, ecco, anche Dio ritornerà a voi, che comunque c'è anche una preghiera: Signore, facci ritornare e noi ritorneremo, ecco, questo Dio che ritorna se noi ritorniamo, ma noi possiamo ritornare solo se Lui ci fa tornare. Ecco, mi sembrava così che fosse già accennato questa speranza, ecco, un uomo, Tobi, che ha sperato contro ogni speranza per il ritorno del figlio e spera, ecco, che il raduno avvenga.
Pare che fra i molti motivi che alimentano questa preghiera, uno dei più importanti sia proprio la conversione. Il resto è stato detto più o meno, è chiesto al popolo la conversione perché Dio possa ripresentare il suo volto davanti a loro. Dio si era nascosto per il loro peccato, erano stati puniti, ma Dio ha grande misericordia. Dio è colui che punisce e risana, che castiga e perdona. Quindi è un Dio misericordioso. È giusto, è necessario, indispensabile che il popolo impari a lodare questo Dio, a benedirlo, come già è stato detto. Ma poi soprattutto perché il popolo possa rincontrare il volto di Dio, si deve convertire. Quando vi sarete convertiti, disse al versetto 6, con tutto il cuore, con tutta l'anima, allora egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. E questo è il capovolgimento che il popolo deve fare. Per questo è stato mandato in esilio, perché riconosca il suo peccato e per questo, in questo modo, si salvi, riconvertendosi. E poi lo ripete alla fine: convertitevi, fate ciò che è giusto, chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Ecco, della compassione del Signore è già detto 2 o 3 volte, non si può dubitare. Lo dice il versetto 5: vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione. Quindi della compassione non si può dubitare, però la condizione è sempre la medesima, che il popolo deve ritornare a Dio, riconoscere la sua colpa, accettare il castigo e però confidare nella misericordia.
Essendo una preghiera
che trae la conclusione da quello che è avvenuto. Io mi chiedevo, ma per Toby e Sara che cos'è questa conversione? Perché in fondo sono due persone giuste, anche la vicenda di Sara comunque non è che sia legata a un essersi dispersa dentro le nazioni, avere sposato usi lontani, e anche se abbiamo visto appunto questi spazi così di vita vissuta, le varie vicende, anche alcune meschinità che hanno loro, ma mi pareva che il punto per loro di conversione su cui loro si sono mosse fosse quello fondamentale della preghiera che avevano fatto e che poi viene detto essere stata esaudita, cioè loro giungono alle soglie della morte e Sara è ancora più evidente. Ecco, in questo contesto in cui veramente si sono trovati nell'angoscia massima, diceva ancora alla fine della preghiera di Tobit, è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Questa disperazione qua che l'ha portati a cercare la morte, a sperarla, a me pare che abbia avuto una conversione nel diventare una preghiera, nel cessare, appunto in questo Sara sia ancora più un'icona, cioè lei pensa seriamente di togliersi la vita e poi dopo invece si rivolge a Dio. Mi sembra che questo sia stato la grande conversione fondamentale.
Beh, penso tante cose ci sono da dire, molto brevemente, sinteticamente, quasi per enunciati, insomma. Prima è qui c'è una grande differenza fra questi capitoli 13, 14 e anche 12 in realtà con quelli precedenti, e sembra quasi che appunto l'autore voglia dire che Tobit sempre fedele, però qui ha una luce nuova che ha uno sguardo su tutta la storia della salvezza fino alla fine, fino a contemplare la Gerusalemme, ed è una Gerusalemme, stando ad alcuni studi fatti, penso molto belli anche, lo marco, una Gerusalemme che è scatologica, che vede tutto fino alla fine. E questa grande luce, non che non ci fosse in Israele questa speranza, ma la rivede di nuovo, e testimonianza, è testimone di questo, è il fatto che quando Tobi dà il suo testamento al figlio, nel capitolo quarto, mi pare o quinto, dice insomma, gli consegna il dovere dell'osservanza della legge e che c'è un ruzzoletto, e quindi dirà nel capitolo 14 molte cose in più, molto belle, che tutti i popoli saranno radunati a Gerusalemme, insomma dice molto di più, le motivazioni eccetera mostrano che qui forse si può interpretare la cecità di Tobi che si risolve in questa grande, non solo nel fatto che riacquista la vita, ma dalle cose che dice, insomma anche dal contenuto di questa visione. Poi seconda cosa si può dire è molto unitario il libro, e anche questi capitoli rimangono all'interno fin da molto presto. Infatti questi capitoli, frammenti di questi capitoli li troviamo anche a Qumran nel testo aramaico ed ebraico. Questo mostra che non è stata un'operazione tardiva, è stata fatta molto presto. I capitoli 13 e 14 erano già nel testo molto presto. E Tobit, qui un'altra cosa che bisogna dire, mentre prima ha sempre benedetto Dio, per motivi, diciamo così, io adesso sintetizzo, banalizzo, personali, che riguardavano la sua vicenda, e qui no, qui dice cose ben diverse, qui si esprime al coraggio, all'arditezza, insomma, di toccare punti che riguardano tutti i motivi per cui Israele deve lodare Dio. E terza cosa, si può dire, percorro dei punti, dice, se è vero che va in versetto primo, quando dice egli castiga e ha compassione, nel senso che, come dicono molti, castiga per avere compassione, bisogna intenderlo bene, perché non, allora chi è un Dio che castiga per avere compassione, quindi castiga per poi avere compassione, per perdonare? Sarebbe un po' un Dio, non so, diventa un po'... bisogna comprenderlo in un modo diverso. Qui chi ha compassione, chi ha misericordia, vuol dire che castiga per poter avere compassione e misericordia, ed è quello che dice dopo, per poter mostrare che la sua misericordia ha in mente cose ben più alte. Non è solo perdonare, ma è ripristinare e portare avanti il suo piano di salvezza, il suo disegno riguardo a Israele e alle nazioni. E infatti la misericordia, per avere misericordia, non è solo rimettere nella condizione di prima, ma vuol dire che Israele sarà a Gerusalemme, e a Gerusalemme torneranno tutte le genti. Questa è la misericordia, non si può disgiungere da questo. E allora egli castiga per arrivare alla fine del suo piano di misericordia, che prevede, come abbiamo detto, insomma, quello che dice poi nella seconda parte. Poi qui parla di un popolo, lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso, e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. E poi dice al versetto quinto: avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le genti. Un altro testo non mette, il testo sinaitico mi pare, vi radunerà, mette vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi in mezzo alle nazioni. Già in tutte le nazioni, già ora la compassione è quella di portare avanti il suo piano di salvezza universale. E poi c'è la conversione, l'invito alle genti di convertirsi, ma... e poi al versetto ottavo dice: convertitevi, o peccatori. Il compito di Israele è lodare Dio in mezzo alle genti, ma Tobit ha un compito suo particolare, e al versetto ottavo lo dice: io gli do lode, qui parla al singolare, io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e sua grandezza a un popolo di peccatori. Questo è Israele, nell'esilio, e questo è il compito particolare di Tobit. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui, chissà che non torni ad amarvi ed avere compassione di voi. È riferito a Israele. Questo è il suo compito particolare. È molto bello, insomma, vedere. Adesso abbiamo fatto un po' tardi, mi sono un po' perso. Comunque, la grande misericordia di Dio è l'adempimento del suo piano di salvezza universale, e a questo ha invitato Israele a testimoniarlo in mezzo alle genti, e Tobit ha un compito particolare intorno all'interno del suo popolo.